Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, buon lavoro. Allora partiamo oggi dalla prima di Repubblica, apertura dedicata agli esteri. In Afghanistan cade l'ultima resistenza, dopo una lunga battaglia l'esercito dei talebani conquista anche la regione del Panjshir. E poi a lato Covid, patto del G20 a Roma, vaccini entro l'anno al 40% del mondo, il governo è pronto a estendere il Green Pass a statali e aziende private, via libera ai test salivari. A te.
Allora, G20 pronti a entro la fine dell'anno il 40% del mondo vaccinato. Naturalmente la percentuale è molto più bassa rispetto a quella a cui siamo abituati a ragionare di casa nostra, perché ci sono paesi dove il vaccino non c'è e quindi nella media viene abbassata. Allora la domanda è questa: ma se come noi, come taluni, ragionano a casa nostra, ma cioè, se sei vaccinato, ma a te che ti importa che gli altri non sono vaccinati? No, tu sei vaccinato e sei al sicuro. Bene, se questo ragionamento avesse un senso, non ne ha nessuno, ma ove mai avesse un senso, a noi paesi ricchi che abbiamo i vaccini, ma a noi che ci importa dei paesi poveri che non hanno il vaccino? Cioè, in fondo sono affari loro, ci costa pure portare il vaccino a loro. Cioè, sono quattrini che se ne vanno, perché dovremmo farlo? Allora la risposta è per due ragioni. La prima è, diciamo, ci sarebbe un dettaglio di umanità, cioè pensare che non è che se sei un paese povero che non puoi permetterti il vaccino solo per questo devi crepare, ma c'è anche una questione di egoismo, perché se non fermi il virus in circolazione tu stai sempre a ricominciare a fare le dosi per vaccinare le persone. Cioè c'è un pezzo interessante, bello soprattutto, diciamo, perché ogni tanto puoi studiare e istruirsi, il professor Arrighi sul Corriere della Sera di oggi, che ricorda che la prima vaccinazione obbligatoria in Italia si fece nel 1888, era il vaiolo, e abbiamo debellato il vaiolo. Il vaiolo lo si è debellato non perché si è preso il signor Caio, il signor Sempronio e li si è messi al sicuro dal vaiolo, ma perché avendo vaccinato tutti abbiamo fregato il vaiolo, cioè abbiamo fermato il vaiolo. Tutto qui, cioè, quindi vale su scala globale quello che vale anche in casa nostra. Alcuni giornali, in particolar modo La Stampa, pagina 5, segnala questo appello degli accademici, che è un po' equivoco, anzi molto equivoco, intanto perché non è un appello contro i vaccini, anzi alcuni, molti dicono noi siamo vaccinati, c'è un appello, dice qui è discriminatorio il pass, nel senso che se si deve accedere con il vaccino allora mettete il vaccino obbligatorio, salvo il fatto che alcuni di loro dicono ma è costituzionale il vaccino obbligatorio, è nel 1988 che facevano i vaccini obbligatori, ci sono fior di costituzionalisti che dicono che è assolutamente tutto regolare, dal professor Cassese al professor Flick al professor Ainis, oggi su Repubblica ne trovate a caterme. Ma è del tutto inutile e irrilevante questa discussione, perché intanto è singolare che gli accademici si siano accorti del problema quando la questione è arrivata all'università. Oh, finché riguardava i medici, gli accademici se ne stavano, diciamo, perché faccio il medico io, no? E allora, bella questo approccio, diciamo, ai problemi dell'umanità. Ma la questione è ancora una volta tutt'altra. Ma insomma, un po' di pragmatismo in testa ce l'avete. Come fa a essere obbligatorio una cosa che non è disponibile per tutti? Quel problema si porrà quando sarà disponibile effettivamente per tutti. Prima di quel giorno, io ti sto semplicemente dicendo che se non hai superato l'esame della vista non ti posso dare la patente, se non hai fatto il vaccino non puoi curare gli altri. Questo è piuttosto facile, financo un accademico potrebbe arrivarci.
Allora andiamo adesso sulla prima di Libero, in realtà rimaniamo sul tema Covid ancora in questa prima parte della rassegna stampa, ma con un altro argomento. Titola Libero: per colpa del Covid si vive un anno meno. C'è poi il tragico bilancio del 2020, scrive Libero, l'aspettativa di vita si è abbassata, il record a Bergamo, muro contro muro tra Lega e Draghi sul Green Pass, ne parlavamo anche poco fa.
Allora. Sì, non è che si vive un anno di meno, è l'effetto statistico. Cos'è la speranza di vita? È l'età media che si può pensare di poter raggiungere data l'esperienza, non è una previsione scientifica, è un mero calcolo statistico. È evidente che se si abbatte su una popolazione una pandemia e cominciano a morire più numerosi, statisticamente si abbassa la media, e difatti la speranza di vita in Italia e oggi è scesa di 1,2 anni, un anno e due mesi, ed è 82 anni, per la precisione 79,7 anni per i maschi, per noi maschietti, e 84.4 per le fortunate signore, che hanno una speranza di vita più ampia. E dobbiamo rassegnarci a vederlo scendere, ma neanche per idea, intanto perché prima o poi passa, secondo perché sempre i dati materiali, non le opinioni, non cosa penso io, non cosa ho avvertito nell'aria, no, i numeri dicono che da quando il vaccino è in circolazione, quelli che muoiono di Covid vaccinati sono il 2% di quelli che muoiono, il 98% sono i non vaccinati, il 2% sono vaccinati e hanno un'età media di 88 anni. E voi vedete che con il vaccino, essendo scesa a 82 anni l'età media, riusciamo a riconquistarci tranquillamente una speranza di vita più ampia. Quindi direi che, se non altro per questo, varrebbe la pena di finire questa discussione inutile, lunga, ideologica, medioevale, oscurantista, e procedere a fare l'unica cosa seria che puoi fare, cercare di salvarti la vita e quella degli altri.
Ci spostiamo sul Sole 24 Ore, l'apertura dedicata, come dicevamo poco fa, ai medici di base. Ne mancano 1.200, almeno 1,5 milioni gli italiani senza dottore di fiducia, scrive il Sole. Mancano i dati di 12 regioni. In tutto ciò l'emergenza esploderà con i pensionamenti, attese 35.000 uscite entro il 2027. Davide.
Allora, questo è un problema, sono due questioni diverse. Da una parte c'è una questione relativa di programmazione dei numeri. Vi segnalo che fino a qualche anno fa ci si diceva stiamo producendo troppi medici, poi cominciamo gli avvocati, o si fanno causa fra di loro, cioè, poi cosa fanno, si cureranno, e non era corretta questa genere di proiezione, perché invece i medici scarseggiano, anche perché tra l'altro siccome i nostri medici, i nostri ragazzi laureati in medicina hanno una preparazione decisamente invidiabile, anche se poi abbiamo qualche difficoltà sulle specializzazioni, ma insomma hanno una formazione invidiabile, hanno anche un mercato globale, per cui un certo numero se ne va anche a lavorare altrove, e buona fortuna. Quindi lì bisogna produrre più medici, naturalmente senza scendere nella qualità media, per un motivo ovvio, che lascio alla prudenza di ciascuno di noi. E questo è un problema. L'altro problema è quello che 12 regioni non hanno dato i dati. Cioè noi questo ragionamento numerico si fa solo ed esclusivamente sulla base dei dati forniti da 8 regioni. Ma secondo voi è possibile avere regioni 12? 8 forniscono i dati, 12 non sono neanche in grado di fornire i dati? È possibile una cosa di questo tipo? Secondo me andrebbero commissariate domani mattina, a parte che alcune sono anche già commissariate. Ho sentito nel giornale orario il ministro della Sanità, Onorevole Speranza, dire che i servizi sanitari nazionali sono la cosa più importante che va preservata. Se esistesse in Italia, ma non c'è. In Italia non c'è il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale è stato fatto fuori dalla riforma sanitaria che ha creato tanti servizi sanitari regionali. Che deve capitare oltre per capire che forse questa strada va interrotta? L'80% dei bilanci regionali sono dedicati alla sanità, l'80%. Significa che le regioni sono degli enti sanitari che solo per il 20% fanno un'altra cosa. Ha funzionato? È una sanità più vicina al territorio, come dicono quelli che hanno studiato l'istituto agrario, probabilmente. È una cosa più vicina al territorio, è stato più vicino alla gente. Durante la pandemia si è dimostrato che le regioni erano in grado di gestire e coordinare i medici di base meglio di quanto non potesse fare un ente statale. La risposta è assolutamente no. Ha funzionato al contrario. Sono spariti i medici di base, è sparita la sanità, diffusa in circolazione, o come dicono appunto quelli delle zolle, di territorio. Che facciamo? Ce le teniamo così oppure torniamo indietro? Io tornerei indietro, ma di gran corsa.
Allora, è un po', alcuni giorni non si parlava del DDL Zan, si torna a parlare in realtà dell'autore, di Alessandro Zan, di questa legge. Se ne parla un po' su tutti i quotidiani. Nello specifico andiamo a pagina 11 di Repubblica. Zan, leghista contro la mia legge, amico non sbacciava un uomo, il parlamentare gay che dà il nome al DDL contro l'omotransfobia, tra Camera e Senato siamo in tanti anche a destra. Ne fa un titolo un po' diverso Libero, tra l'altro in prima pagina questa mattina: se Zan fa l'omofobo, mette all'indice un leghista gay. Insomma, due punti di vista abbastanza diversi.
Sì, ma soprattutto non è una questione di omofobia, perché da quello che ha detto sembra che l'onorevole Zan supponga esista una corrispondenza tra le mie pulsioni sessuali o le mie preferenze sessuali e quello che penso della collettività, se volete della morale, ma nemmeno le beghine impazzite, diciamo così, che stanno lì eternamente col rosario in chiesa riescono ad avere una visione così moralisteggiante. Ma non esiste. Siamo in tanti. Ma cos'è? Una comunità di diversi. Guardi, onorevole Zan, che lei sta descrivendo una comunità di diversi. Ci siamo battuti per molti anni per sostenere che non esistono diversità sessuali, naturalmente nel rispetto della legge, su maggiorenni consenzienti, eccetera, eccetera, tutta la baracca del poveri. Però se lei dice, sapete, sotto sotto, noi siamo in tanti, e beh, lei sta descrivendo una setta di diversi. Ma questa è un separatismo sessuale. Ho trovato un leghista che baciava un uomo. Anche congratulazioni, voglio dire, gli dia un bacetto pure lei. Ma il concetto qual è? Ma potrà fare quello che gli pare? O deve passare prima dal vaglio dell'onorevole Zan, il quale dice, se baci un uomo come me, allora devi condividere le mie leggi. Ma dico, ma stiamo scherzando? Ma qui siamo arrivati. È un'idea di tutela delle presunte minoranze, perché poi se sono minoranza, maggioranza, ma che me ne importa? Se parliamo di idee, di programmi politici, si misurano democraticamente minoranze e maggioranze. Se no, si misurano e si tutelano i diritti individuali. Altrimenti c'è l'idea che siccome io penso di essere una minoranza, a tutela di me medesimo, tu devi fare sì che quello che io chiedo deve essere sicuramente accettato, perché sennò stai reprimendo le minoranze. Datevi una svegliata, perché questo non è mica un modo di pensare.
Allora Davide, non c'è pace per le amministrative a Roma dopo il caso del ragazzo con l'orologio, con il Rolex, che in realtà non era un Rolex, lì la polemica riguardava la lista di Carlo Calenda. C'è un'altra polemica, devo dire, ben più seria, che riguarda Francesca Benevento, ex Movimento 5 Stelle, candidata nella lista civica che sostiene il candidato Enrico Michetti. Una novax antisemita in lista, Michetti dice, agirò di conseguenza. Lo troviamo nelle pagine politiche del Corriere della Sera. Vi leggo una frase di Francesca Benevento, dedicata e rivolta al ministro della Salute Speranza. Speranza è un ebreo, risponde agli ordini dei suoi padroni di origine ebraica. Questo è molto altro, e da qui la polemica. Davide.
Spero che sia portata davanti a un tribunale e punita per affermazioni indecenti, inverosibili, disgustose. Quanto il punto però è un altro, perché questa individuo può essere tranquillamente liquidata con quel che merita. Il punto è un altro, e cioè, ma come ci arriva Dell'Ista? Perché vedete, in una democrazia il ruolo dei partiti è questo: selezionare le persone. Poi naturalmente, se io preferisco il partito X, non mi piace il modo in cui selezionano le persone quelli del partito Y, che magari li selezionano sulla base di idee che a me non mi convincono, e quindi io voto per gli altri, oppure mi fanno pena tutti quanti e non li voto, e così via. Però comunque li conosco. Qual è stata la reazione del candidato sindaco per il centrodestra, che si è trovato di fronte a una schifezza di questo tipo? E che diamine? E chi lo sapeva? E questo è il punto. Questo è il punto. Cioè, non lo sapevate. Non lo sapevate significa che sono state messe nelle liste persone di cui non avete la più pallida idea di chi siano. E questo, tra l'altro, è un derivato di cosa? Di un sistema elettorale nel quale, per lista civica, normalmente si dovrebbe intendere la lista in un paese formata da persone del luogo che non si ispira politicamente a questo o quel partito, ma è civica, cioè nasce sui problemi di vattere la pesca di sopra anziché di vattere la pesca di sotto. Molte invece di queste liste civiche, specie nelle grandi città, in realtà sono raccogliticce per fornire, diciamo, supporto elettorale al candidato che si spera sia eletto sindaco, e capitano incidenti di questo tipo. Forse bisognerebbe smettere di farle.
Adesso andiamo anche sulla prima della Stampa. Vaccini via libera alla terza dose, questo è il titolo d'apertura, poi un reportage, bandiera Taliban sulla valle del Panjshir, magari ne parliamo tra poco, una bellissima foto a centropagina sulla prima della Stampa di due piccole bimbe, di due gemelle siamesi che sono, erano nate unite dalla testa per la prima volta, si vedono perché appunto sono state operate, veramente molto molto bella la foto. E poi invece noi ci spostiamo anche sulle pagine economiche, perché Davide, ci vuoi parlare di questo, poi ci spieghi il motivo, il punto su una questione Unicredit e Montepaschi, cioè un mese in più per il negoziato fra queste due realtà.
Allora, c'è un termine che scadeva credo domani o dopodomani, così di questo tipo, comunque insomma questione di ore, entro il quale Unicredit, banca, avrebbe dovuto diciamo così sciogliere la riserva e stabilire se intendeva prendere o non prendere Montepaschi di Siena, che da solo non sta in piedi, e l'alternativa, non ci sono altre banche che si sono presentate, c'è un negoziato pressoché esclusivo con Unicredit, l'alternativa se non c'è niente sono i fondi di investimento, cioè lo smembramento della banca eccetera. Naturalmente Unicredit non è che dice sì o no, cioè, in Sicilia dice chi sta zitta, cioè questa è la fidanzata, o così o niente, no, cioè si può negoziare quali sono le condizioni, cosa prendo, cosa non prendo, cosa succede dopo eccetera. Perché è stato spostato il tempo, cos'è, non c'era stato abbastanza tempo per negoziare? No, ci sono le elezioni a Siena, non è una bella cosa ragazzi, non è una bella scena, perché è più importante sistemare le cose e non rinviarle, anche perché la politica che rinvia già di suo si è autodefinita come non esattamente la soluzione dei problemi.
Davide, ci spostiamo a pagina 2 del Messaggero. Quota 100 scadrà, il ministro Franco dice, per il dopo, soluzione equilibrata. L'Ocse nel rapporto sull'Italia chiede di fermare tutti i prepensionamenti, critiche al reddito, non porta occupazione, intanto il PIL del 2021 viene rivisto al 5,9%.
Allora, quota 100 fu varata insieme al reddito di cittadinanza dal governo Conte 1. Adesso i leghisti che vararono il reddito di cittadinanza insieme al Movimento 5 Stelle dicono no, basta, bisogna finirla con il reddito di cittadinanza. I 5 Stelle che vararono insieme ai leghisti quota 100 dicono vabbè, ma non che ci importa dei quota 100, la roba loro. Beh, una scena edificante, devo dire. Detto ciò, il tema è, alla fine dell'anno scadono gli effetti di quota 100, la Lega chiede che vengano in qualche modo prolungati, il messaggio che viene dal ministro dell'economia, ma non poteva che essere così, lo sanno tutti, lo sanno pure i leghisti, perché insomma è quello di dire allora quota 100 finisce alla fine dell'anno, chiuso, fine. Troveremo una soluzione equilibrata. Perché ci vuole una soluzione equilibrata? Perché paradossalmente, avendo sospeso la legge Fornero per 2 anni, al 1 gennaio del 2022 ti trovi un salto di età per andare in pensione che non è più progressivo e spalmato come era nella legge Fornero, ma diventa improvvisamente più alto e d'un botto. Perché? Perché l'hai sospesa per 2 anni e l'hai portato indietro. Allora, la soluzione equilibrata poi bisogna trovarla in maniera che sia anche stabile, perché non è neanche pensabile che le persone a 2, 3 anni, 5 anni dalla pensione debbano leggere ogni mattina i giornali per sapere che gli succede nella vita, perché non ha minimamente senso, non è. Allora, la questione è questa. Io credo che sia equilibrato sostenere che chiunque può andare in pensione quando gli pare, ma ci va con i soldi che ha versato al contributivo. È molto semplice, nel senso che se tu continui a pensare che la gran parte delle pensioni oggi in pagamento, oggi incorporano regali, che significa che altri lavoratori stanno pagando non la pensione sulla base di quello che hai versato, ma di quello che non hai mai versato. Quindi tu stai prendendo di più di quello pensionato, di più di quello cui hai diritto. Allora, se riporti quello che prendi a quello di cui hai diritto, ma avrai anche diritto ad andarci quando ti pare, no? Se invece devi necessariamente avere un regalo, e allora questi ci devono scattare una serie di regole per le quali bisogna alzare l'età.
Ci occupiamo, come dicevo, anche di TAV, lo facciamo da pagina 19 della Stampa. TAV, l'Europa non si fida dell'Italia, deve accelerare, vedremo Draghi, la coordinatrice del corridoio mediterraneo in Francia, firmati i contratti per 3,1 miliardi, il viceministro Morelli, siamo nei tempi. Di che si parla, Davide?
Si parla del fatto che questa legislatura è cominciata nel 2018 ed è cominciata con un governo in cui il partito di maggioranza relativa aveva detto noi la TAV la fermeremo, il leader del partito di maggioranza relativa, Grillo, non so se sia ancora, insomma, comunque credo che abbia ancora un ruolo, aveva detto la TAV non si fa, e il governo era partito dicendo la TAV la vogliamo vedere. Poi, insomma, la TAV si fa, se la sono rimangiata, eccetera, però da parte della coordinatrice del corridoio europeo si fa osservare che tutta la parte relativa alla Francia, i lavori sono già stati assegnati, la parte relativa all'Italia meno, e quindi chiedono di vedere il governo. È un filino umiliante tutto ciò, ma oltre a essere umiliante è anche ampiamente meritato, purtroppo.
Davide, adesso l'apertura del Manifesto, come sempre a titoli particolarmente originali che non troviamo quantomeno sugli altri giornali. Talebanistan è il titolo di oggi, l'abbiamo letto prima dall'apertura di Repubblica, i turbanti neri esultano annunciando la conquista dell'ultima provincia ribelle, il Panjshir.
Il Panjshir, dove gli ultimi, diciamo così, l'ultima punta di tagiki resistevano, per la verità loro sostengono che stanno ancora resistendo gli uomini di Massoud, però insomma sembrerebbe effettivamente che i talebani hanno sfondato per, intanto perché su questo sostenuti anche dal Pakistan, che non ha certamente portato aiuto agli altri, e perché abbandonati dal resto del mondo, cioè da noi, quindi non hanno potuto resistere alla cosa, e questa è all'evidenza, diciamo così, la scelta fatta dal resto del mondo: negoziare con, trattare con i talebani. Dopo vent'anni, diciamo, di descrizione come la causa di molti mali, adesso diciamo, no, guarda che sono meglio degli altri, di alcuni altri. Negoziare con i talebani. Quando si negozia con soggetti nei confronti dei quali la fiducia non è esattamente la moneta più corrente, quando si negozia con persone che nel loro paese vorranno negare quei principi basilari, diciamo che anche elementari, che tu consideri irrinunciabili nel tuo paese, devi farlo da una posizione di forza, ed è questo il punto sul quale oggi ci si deve impegnare: riconquistare una posizione di forza. Il governo italiano chiede di farlo per il tramite del G20, di un G20 particolare dedicato alla questione dell'Afghanistan. Speriamo che ci si riesca in quel modo, perché altrimenti la debolezza lì non è questione di perdere l'Afghanistan, che poi alla fine uno dice vabbè. No, è il problema che perdi una posizione di vantaggio e di influenza che poi finirà con riflettersi su molte altre cose.
Allora, grazie davvero anche per questa mezz'ora insieme a Davide Giacalone. Noi torniamo in rassegna stampa domani mattina. Buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Allora, è il momento di occuparci del tema che abbiamo anticipato poco fa, cioè quello relativo alla regolamentazione che si intravede all'orizzonte relativa ai monopattini elettrici. Insomma, è di ieri e sta facendo discutere la proposta di legge di Regione Lombardia da inviare al Parlamento. Insomma, il dato, l'idea che spicca è quella di vietare l'utilizzo dei monopattini elettrici ai minori di 18 anni. Ne vogliamo parlare con un ospite, lo stiamo raggiungendo, perché insomma, diciamo che quello dei monopattini è un tema accesissimo, è bastato accennarlo per ricevere tantissimi messaggi
anche da parte vostra, esatto. Poi c'è certamente quella notizia di cronaca che ha fatto molto pensare: una tredicenne che ha perso la vita proprio su un monopattino nel comune di Sesto San Giovanni, e subito il comune all'indomani di questa tragedia ha previsto l'obbligo di casco e anche i limiti di velocità, ma non può rimanere una scelta di un unico comune. Appunto, si sta cercando, la Regione Lombardia sta cercando di farla diventare legge un po' per tutti. Intanto vi chiediamo comunque cosa ne pensate al 378 378 1025.
Diamo il buongiorno a Domenico Musicco, presidente dell'associazione vittime di incidenti stradali. Buongiorno Musicco.
Una buona giornata. Ecco, in realtà forse non pensavamo di arrivare ad occuparci di vittime di incidenti stradali su un monopattino, perché finora erano auto, erano pedoni, erano certamente due ruote, ma insomma adesso si aggiungono anche i monopattini.
Sì, certo, il tema purtroppo è diventato di grande attualità proprio per l'aumento di questo mezzo di circolazione di micromobilità, che conta oramai più di 500.000 utenti in tutto il territorio nazionale, ed è un numero che sta rapidamente salendo e porta con sé anche un aumento degli incidenti notevole, con incidenti purtroppo gravi. Hanno iniziato a esserci anche i primi incidenti mortali, purtroppo. L'ultimo caso del ragazzo di 13 anni è stato veramente un caso dolorosissimo, ma ha riportato alla ribalta il tema della sicurezza di questi mezzi che non sono in effetti neanche sicuri.
Caso estremamente doloroso quello che lei citava a Sesto San Giovanni nel Milanese, sì, effettivamente esatto, di poche settimane fa. E Musico, le chiedo questo, ma nella regolamentazione, no, dei monopattini elettrici, quale strada bisogna prendere? Mi spiego, devono essere categorizzati, ad esempio ci sono le autoscuole che dicono equipariamoli ai ciclomotori, quindi prevediamo una patente per utilizzarli, oppure lei pensa proprio a delle regole ad hoc per questo mezzo che in fondo è particolare?
Ma certo, prevedere proprio una patente mi sembra forse eccessivo, ma qualche corso di sicurezza stradale andrebbe sicuramente fatto per la guida del monopattino, soprattutto da parte degli adolescenti, dei minori di anni 18. Si potrebbe prevedere qualche corso nelle scuole, non lo diciamo da anni come associazione, che ci vorrebbe l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole come insegnamento obbligatorio, però si potrebbero anche prevedere dei piccoli corsi anche nelle autoscuole con una serie limitata naturalmente di lezioni per la guida del monopattino e delle assicurazioni anche obbligatorie per questo mezzo che sta provocando molti incidenti sia con feriti che purtroppo anche con decessi, ma molti incidenti più autonomi che invece con investimenti di pedoni o quant'altro, quindi danni anche a terzi, quindi non solo al conducente ma anche altre persone, e quindi si deve prevedere una regolamentazione maggiore. Io sono contrario al divieto dell'uso del monopattino come è stato proposto dalla regione Lombardia per i minori del 18, perché bisogna regolamentare e non vietare, perché vietare è troppo semplice, invece regolamentare ci vogliono naturalmente più controlli, però bisogna regolamentare, non si può eliminare un mezzo di circolazione che oramai è diventato parte della nostra
certo mobilità. Infatti, Musico, lei accennava proprio a questo, quello che fa più discutere è proprio il divieto ai minori di 18 anni. Alla fine, non lo so, abbiamo delle statistiche, sono loro che commettono più incidenti, che causano più incidenti. Io, onestamente, andando in giro per Milano, vedo soprattutto adulti, appunto senza casco, magari che vanno in due, non sono solo i ragazzini.
Sì, no, infatti non bisogna criminalizzare i ragazzini. Piuttosto ci sono veramente c'è un'assenza totale di controlli da parte delle istituzioni, quindi le forze dell'ordine, che non controllano che ci sia l'uso del casco per i minori di anni 18 e non controllano che non si vada per tutti i due sul monopattino, o che le luci siano funzionanti regolarmente, o che la velocità non sia stata alterata, perché ricordiamo che molti monopattini hanno una velocità maggiore perché vengono alterati, vengono modificati. Quindi l'assenza totale di controlli porta sicuramente a un aumento degli incidenti di calibro del monopattino, e questo sicuramente non si risolve vietando l'uso del monopattino, ma regolamentando, appunto, cioè dando sia più sicurezza con controlli maggiori sulle strade, che magari prevedere effettivamente dei corsi di guida sicura per un uso del mezzo, che è un mezzo molto agile ma perciò molto pericoloso, soprattutto quando si va a zigzag in mezzo al traffico.
Ma Musico, solo in una battuta perché abbiamo pochi secondi, ma sarebbe paragonabile il monopattino alla bicicletta? Perché comunque abbiamo delle velocità, un casco da utilizzare necessariamente. È abbinabile o secondo lei sono proprio due cose diverse dal punto di vista dell'eventuale regolamentazione?
Ma la bicicletta è un mezzo con una minore regolamentazione, proprio perché le velocità di punta sono minori, è un mezzo non a motore, quindi diciamo, per quanto sia rischiosa anche la bicicletta, bisogna tenersi solo a semplici regole come le luci funzionanti e naturalmente maggiore attenzione da parte degli automobilisti che incrociano le biciclette. Invece per quanto riguarda il monopattino, essendo un mezzo assistito dal motore, le regole sono diverse, le velocità di punta sono diverse, quindi ci vuole una maggiore attenzione, e quindi l'uso obbligatorio del casco, il non andare in due, il non alterare la velocità del monopattino, sono una serie di regole. È un mezzo a motore, quindi con un'incidentalità molto maggiore della bicicletta. E gli ospedali, certo, infatti sono pieni purtroppo di ragazzi, ma non solo ragazzi, di persone che subiscono un incidente stradale usando il monopattino.
Certo, insomma, ricordando che delle regole ci sono già e attualmente esistono, poi insomma il fatto che ce ne dimentichiamo quando utilizziamo i monopattini, questo è un altro discorso. Ad esempio la velocità, mi pare 25 km/h sulle strade normali e 6 in area pedonale, mi confermerà.
però non vengono sicuramente rispettate,
esatto.
E non ho mai visto sanzionare, o quasi mai,
esatto.
Non si sente mai sanzionare un uso improprio del monopattino.
Ma il punto è proprio questo.
Dovrebbe avvenire.
Domenico Musicco, presidente dell'Associazione Vittime di Incidenti Stradali, abbiamo parlato dei monopattini elettrici, tema estremamente complicato che resta aperto anche dopo la proposta di ieri di Regione Lombardia. Grazie, a presto.
Grazie, arrivederci.
Siamo pronti anche per il pensiero, il saluto di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Eccolo, ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Dopo le ferie, due punti. Non esistono viaggi organizzati per la felicità.
Wow.
Non esistono viaggi organizzati per la felicità.
Per la felicità.
Dobbiamo organizzarli da soli, vero Don?
Eccola, sì, bisogna cercarcela dentro, dobbiamo cercarcela dentro.
Bravo.
Non ci sono i tour operator.
No, niente, grazie Don, a domani. Lo abbiamo già annunciato questo spazio, ci vogliamo occupare di un evento che sta animando già da alcuni giorni e fino a venerdì così sarà la città di Milano, ma in realtà non vogliamo parlare solo di questo perché è una sorta di prova di ripartenza a livello nazionale e ricordiamo che il Salone del Mobile, Fuori Salone tornano dopo uno stop di 18 mesi appunto dovuto alle restrizioni legate alla pandemia. Ne parliamo questa mattina col direttore creativo di Fuori Salone, Paolo Casati, che è con noi in diretta. Buongiorno Paolo, grazie.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi contattato.
Ecco, è un piacere per noi perché ovviamente, come ha detto il Presidente della Repubblica, ti chiederemo di commentare un attimo le sue parole, ha detto una grande occasione anche per il rilancio e la ripresa del paese. Quante aziende sono coinvolte? Perché è davvero un momento per la ripartenza, ecco, dell'Italia.
Sì, confermo che questo è un appuntamento fondamentale per noi. Parlando di aziende, ti posso parlare di più di 600 eventi sul territorio. Nel 2019 erano 1400, ma non è tanto questo il dato. Quindi non è tanto fare un confronto con ciò che era prima del Covid. Ricordiamo dove eravamo qualche mese fa e tutto ciò che c'è oggi è davvero qualcosa di sorprendente. Quindi questi sono dati assolutamente importanti. Sulla nostra piattaforma abbiamo quasi 900 designer inseriti, più di 600 brand presenti. Questi sono tutti dati che ricordano anche quello che è stato nell'ultima edizione la parte economica, l'impatto economico sulla città di Milano, superiore ai 120 milioni di euro di indotto. Sono dati fondamentali. Per noi è una prova generale per aprile del 22, quando si tornerà con un salone del mobile per la 60esima edizione, è un fuori salone ancora più ricco di quello che possiamo ricordarci.
Ecco, la sfida di cercare di trovare soluzioni innovative in questa fase di forte ripensamento del concetto dell'abitare, quali sono le tendenze che voi rilevate, che proponete in questo 2021 in questo senso?
Hai citato il tema dell'abitare che è centrale, infatti è il tema che noi abbiamo dato, forme dell'abitare che sono cambiate, è cambiata la relazione che noi abbiamo instauriamo con i luoghi, con le persone, quindi l'abbiamo messa al centro. Quello che si evince da questa edizione è un forte ritorno alla ricerca dei materiali, quindi andiamo da pietre, ai marmi, ai tessuti, anche fatti con bioplastiche, quindi tutto un tema legato alla sostenibilità che non è diventato più un'esigenza ma ormai è un presupposto, non si prescinde da questo ed è legato anche a quello che è stato in Italia, particolarmente gli incentivi che abbiamo legati a ecobonus, superbonus, hanno spinto questo settore che nonostante la crisi ha registrato comunque dati molto, molto positivi. Quindi l'abitare torna anche un aspetto molto più caldo, quindi registriamo anche un tema legato più a una parte decorativa della casa, quindi tessuti, quindi carte da parati, molto più ricco. Ricordiamo magari il minimalismo degli anni precedenti che è ormai sparito, perché la casa che ci ha visto protagonisti in questi ultimi mesi vuole qualcosa di molto più caldo e accogliente.
È diventata tanto più centrale nelle nostre vite, no? Rispetto probabilmente a qualche anno fa, Paolo. Ti chiediamo anche come osservatore, oltre che come direttore creativo, se stiamo vedendo un po' di stranieri, cioè c'è questa capacità attrattiva, è tornata, stanno tornando in Italia?
Assolutamente sì, i dati mi dicono che l'affluenza della prima giornata del salone era del 50% di stranieri. In città, io parlo poi del mio osservatorio anche del Brera Design District che seguiamo direttamente con Studio Labo, la lingua che si sente per strada è l'inglese sicuramente, quindi c'è una presenza di stranieri importante sopra ogni aspettativa. Posso dirvi che anche per gli espositori questo è un dato significativo, hanno le agende piene di appuntamenti, perché ricordo che tutti gli accessi sono contingentati, si entra solo con Green Pass, quindi tutto in piena sicurezza. Davvero un test che porta anche a mostrare un tema di educazione del pubblico verso questi eventi, e questo è un po' anche un passaggio significativo verso, rispetto al passato, e spero un buon auspicio per il futuro. Si riconosce una qualità del lavoro e anche di un pubblico che è molto più interessato a ciò che viene proposto rispetto che all'evento in quanto tale.
E allora torneremo ovviamente a raccontare e a seguire il Salone del Mobile di questa edizione, di quest'anno. Grazie mille Paolo Casati, Creative Director del Fuorisalone, per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buona settimana.
C'è dell'allegria negli studi di Milano di RTL 102.5. Vuoi spiegarci perché o procediamo?
Noi vogliamo accogliere Andrea Di Siano di Natural Index Group per il nostro spazio dedicato, come dicevamo, a SEA, alla SEO, a internet. Buongiorno Andrea.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, eccoti qui. Vabbè, oggi cominciamo con le cose difficili, no? Tutti che, sai che tutti parlano, Google c'ha l'algoritmo, questa roba che sembra che tutti sappiano cos'è esattamente. Ma cos'è l'algoritmo di Google? Partiamo proprio dalla base, dalle basi, no? Facciamo due chiacchiere anche su questo oggi.
Ma guarda, banalmente si potrebbe definire come una ricetta di cucina, cioè una serie di operazioni, di calcoli che non fanno altro che organizzare in maniera gerarchica una enorme mole di dati, i cosiddetti big data, in modo tale da, come dire, fare in modo che questi dati possano essere utilizzabili banalmente.
Andrea, sentiamo spesso parlare, a proposito di algoritmo, di aggiornamento, no, di quest'ultimo. Google ha aggiornato l'algoritmo, quindi adesso cambiano le carte in tavola. Che cosa si intende per aggiornamento e qual è il più recente?
Page Experience Update si chiama il più recente. Banalmente ogni aggiornamento ha la funzione di migliorare i risultati, quindi di migliorare questa organizzazione di dati per fare in modo che possano rispondere sempre più alle nostre domande.
Chiaro, quindi a questo punto però i consulenti come voi che genere di lavoro fanno per appunto lavorare e consigliare anche nell'ottica, no, di sfruttare magari questo algoritmo, no?
Noi facciamo un lavoro che è quello di ottimizzazione, cioè facciamo in realtà due cose. Facciamo in modo che dal punto di vista tecnico l'infrastruttura risponda a determinati parametri, rispetti determinati parametri, e poi dal punto di vista contenutistico facciamo uno studio in modo tale che ciò che tu costruisci, contenuti che tu metti online attraverso, diciamo, il tuo sito, rispondano a determinate domande specifiche che sono poste dal tuo target di riferimento e non da persone a caso.
Certo, quindi ovviamente c'è un impiego di energie, di studi, di conoscenze proprio per gestire al meglio, appunto come consulenti, quello che serve alle aziende. Senti, qua prima scherzavamo, prima che ci collegassimo con te, sulla questione Google ci ascolta. Ora, dobbiamo o sfatare questo mito o raccontare che questa cosa è vera, perché su questo c'è un mondo diviso. Per esempio, i due colleghi che sostengono di sì, Massimo, vero che tu dici?
Sì,
io ieri
Google,
ho fatto una ricerca.
I dispositivi
chiaramente,
esatto.
No? Sì, però l'idea è quella, che tu fai una ricerca e la mattina dopo casualmente ti ritrovi qualcosa che, no, che fai una ricerca, che dici qualcosa.
Sì, a me è capitato, esatto. In prima persona, poi magari è la coincidenza, però uno parla di un certo prodotto. Il giorno dopo ti ritrovi 6.000
sponsorizzazioni. Prego, aiutaci Andrea De Siano, facci capire se questa è una verità o è una cosa da sfatare.
In realtà tutto ciò che voi mettete online, qualsiasi interazione che voi fate, è suscettibile di tracciamento, una volta che voi però abbiate dato l'ok, abbiate accettato determinate policies. Ciò è fuori di dubbio. Una volta che le avete accettate, sì, i vostri dati, le vostre interazioni di qualsiasi tipo esse siano, possono essere tracciate, ma a monte ci deve essere da parte vostra l'accettazione di quello che è banalmente un contratto. Quindi leggete bene le istruzioni.
Quando quindi acquistiamo un dispositivo, quindi un cellulare,
anche quando ti iscrivi a determinati social, per esempio, quando compili un form perché vuoi avere delle informazioni, c'è sempre una nota che riguarda la privacy. Una volta che tu accetti quella nota, accetti quel tipo di contratto, i tuoi dati possono essere utilizzati in una certa maniera, che è quella spiegata all'interno di questo contratto che sottoscrivi.
Chiarissimo, chiarissimo Andrea. Senti, ancora un punto, prima parlavamo di aziende in Italia, insomma, secondo te sono tante quelle che ormai hanno preso consapevolezza del dover gestire la loro presenza online al meglio, o c'è della strada ancora da fare?
C'è molta strada ancora da fare, innanzitutto perché ci sono degli aggiornamenti costanti dell'algoritmo che hanno più o meno degli impatti significativi. Si tende a sottovalutare la questione della presenza online dicendo ok, ci sono tutti, ci vado anch'io, ma io e personalmente anche i miei colleghi consigliamo una presenza consapevole, ovvero cerchiamo di parlare a quello che è realmente il nostro target di riferimento, altrimenti non ha senso, non ha valore. Dobbiamo produrre valore, questo certo. È il nostro obiettivo.
È chiaro, bisogna ovviamente saperlo fare. Grazie Andrea Desiano di Natural Index Group per essere stato con noi, per averci chiarito un po' di questi aspetti.
Ci ritroviamo molto presto, grazie, alla prossima volta.
Ciao.
Abbiamo ancora un quarto d'ora circa per chiacchierare con i nostri ospiti, in questo caso di attualità, quella che riguarda soprattutto il coronavirus. Sappiamo all'indomani del G20 arrivano nuove notizie anche per quello che riguarda nuove varianti. Di questo ed altro vorremmo parlare con la giornalista scientifica Roberta Villa, collegata con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere tornata su RTL 102.5. Parliamo di questa estate e del rallentamento delle vaccinazioni in questi ultimi mesi. Naturalmente poi ci si collega la dichiarazione del ministro Speranza, insomma, con la richiesta di più vaccini o potremmo rischiare delle chiusure in autunno, e poi già si parla di terza dose per i più fragili. Ecco, ci faccia un po' un quadro di queste ultime notizie, di questi ultimi mesi.
Ma ricordiamo che l'Italia fino a poche settimane fa era tra i paesi d'Europa che aveva il più alto tasso di vaccinazione. Siamo stati tra i primi a vaccinare anche i ragazzi sopra i 12 anni e a parte questa fascia di purtroppo 3 milioni e mezzo circa di persone oltre i 50 che ancora rischiano molto con questa variante Delta, la copertura è buona, siamo assolutamente nella media europea. Il rallentamento si è verificato durante il mese di agosto, in cui in Italia c'è tradizionalmente un rallentamento di tutto, perché vanno in ferie le persone, perché vanno in ferie i medici stessi, perché c'era anche un po' la paura poi che venissero disturbate le vacanze. Io sono molto ottimista sul fatto che adesso queste vaccinazioni riprenderanno. Resterà sicuramente un gruppo di persone che ha paura di vaccinarsi, ma devo dire anche perché i medici stessi spesso raccomandano prudenza o addirittura sconsigliano la vaccinazione per delle condizioni che in realtà non sono controindicazioni: il fatto di aver avuto delle trombosi, di avere le vene varicose, di essere in gravidanza, di cercare una gravidanza, sono tutte condizioni che spesso, o di essere allergici, spesso vengono interpretate come controindicazioni. Non è così, è importante vaccinarci. Poi cosa mi chiedeva? La terza dose anche qui è una questione di termini, dobbiamo un attimino intenderci, perché giustamente l'ECDC, Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, distingue. Un conto è la terza dose, che potrebbe rendersi necessaria per le persone veramente fragili, non per i fragili in generale o tutti quelli che hanno delle malattie croniche, ma per esempio gli immunodepressi a causa di un trapianto. Per questi una terza dose che crei quell'immunità che forse due dosi non sono riuscite a produrre è importante. Alcuni malati oncologici, non tutti. Ecco, per questi una terza dose può essere necessaria non come un di più, ma come un completamento del ciclo, che con due dosi non sono state sufficienti. Diverso è il caso del richiamo, per chi invece una risposta immunitaria l'ha avuta, però i dati recenti ci dicono che questa immunità potrebbe calare nel corso del tempo. Su questo io sono più prudente, non credo assolutamente che si debba vaccinare tutta la popolazione, ma alcune categorie molto esposte, soprattutto i medici in prima linea, non tutto il personale sanitario sanitario o vagamente afferente al mondo sanitario, come è stato fatto a gennaio dell'anno scorso, ma i medici d'ospedale, i medici di famiglia, a questi deve essere offerta perlomeno la possibilità a loro scelta di un richiamo, perché chiaramente loro sono molto esposti con l'arrivo dell'autunno.
Certo. Ecco, Roberta Villa, proprio a proposito, no, della fetta di popolazione che non si vuole vaccinare o magari insomma ha ricevuto dei consigli sbagliati, ci dice intanto se le è capitato di convincere qualcuno, cioè di far cambiare idea a qualcuno, naturalmente con basi scientifiche, come può fare lei, e qual è insomma il luogo comune, la falsità più grande che lei ha sentito sui vaccini?
Allora, io ricevo ogni giorno decine di messaggi di persone che mi dicono mi sono vaccinata solo perché ho sentito te su Instagram, quindi ringrazio tutti coloro che mi accordano la loro fiducia sui social network, e anche di persona, molte persone che diciamo sarebbero state restie e che ascoltandomi si sono convinte. Io credo che l'approccio migliore sia quello dell'ascolto delle paure delle persone, e sia il rispetto e il non imporre e riconoscere l'incertezza di alcune cose, ma mostrare che l'incertezza di ammalarsi è sicuramente più pericolosa. Quali sono le paure più diffuse? Beh, ce ne sono molte. Una di quelle che ricorre molto in questo periodo, che non è una paura ma è un errore proprio che non viene comunicato, è l'idea che il firmare il consenso informato significhi scaricare la responsabilità dello Stato, e che se dovesse succedere qualcosa lo Stato non risponderebbe. Ecco, questo non è vero, non occorre che il vaccino sia obbligatorio perché lo Stato risponda, si prenda una responsabilità su questo. Il consenso informato è qualcosa che ci dice che noi sappiamo quello che facciamo, che non ci viene in qualche modo, che siamo informati, quindi è tutto completamente diverso, quindi un risarcimento eventualmente è previsto. Ma dopo 5 miliardi di dosi di vaccini somministrate nel mondo, possiamo dire davvero che questo è uno dei vaccini più sicuri e anche molto efficaci, visto che solo nel Regno Unito è stato stimato che quest'estate siano state salvate più di 100.000 persone e altrettante negli Stati Uniti. Davvero possiamo dire che questo vaccino è arrivato provvidenzialmente prima di questa ondata di Delta, che altrimenti avrebbe fatto veramente peggio della prima ondata.
Ecco, professoressa, abbiamo ancora un minuto, però c'è un tema che sta infiammando anche molto i social, un appello dei professori universitari che non vorrebbero il Green Pass appunto all'università, dicono obbligo vaccinale oppure il Green Pass non può essere richiesto per lo studio. Secondo lei è necessario in quell'ambiente?
Secondo me è stato sbagliato presentare il Green Pass come un obbligo subdolo, perché il Green Pass non è questo. Il Green Pass è uno strumento di protezione, e di protezione principalmente dei non vaccinati. Quindi può darsi che in un'aula universitaria si sia meno esposti che non in un'aula di scuola, che tendenzialmente di scuola superiore o media o elementare, che tendenzialmente sono più piccole, ma non è questo il punto. Il Green Pass è qualcosa che protegge tutti, per questo io sono contenta che per ora il governo mantenga la possibilità anche di avere il Green Pass con un tampone recente, perché quello scopo non è di obbligare le persone, secondo me, a vaccinarsi, ma di proteggere tutti e in particolare i non vaccinati.
Esattamente, molto molto chiara come sempre ed esaustiva Roberta Villa, ci risentiamo molto presto, intanto buona giornata, grazie.
Grazie, buona giornata a tutti e a tutti.
Arriva la famiglia tra Roma e Milano, ciao Giusy.
Ciao Enrico.